Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. In questo modo, nella Genesi, viene presentata la figura di Enoch, figlio di Jared, sesto discendente diretto di Adamo ed Eva, padre di Matusalemme e nonno di Noè. Enoch è uno dei grandi profeti antidiluviani, ossia vissuti prima del diluvio universale, e insieme ad Elia è uno dei padri ancestrali del pensiero religioso ebraico. Secondo la tradizione, entrambi i profeti sarebbero stati assunti in cielo prima della loro morte e sono pronti a rientrare in azione il giorno dell'Apocalisse. Una leggenda romana, riportata anche da Gioacchino Belli, racconta che alla fine dei giorni Enoch ed Elia usciranno insieme da un buco situato sotto la scala santa della Basilica di San Paolo fuori le mura per combattere contro l'Anticristo. Nella tradizione ebraica, Enoch rappresenta un periodo antichissimo in cui gli uomini erano ancora in armonia con Dio e parlavano un'unica lingua, che poi era anche la lingua di Dio, a cui seguirono epoche di crisi, la cui storia è narrata nel libro di Enoch, in realtà un pentateuco di 5 sezioni, che in massima sintesi raccontano la caduta degli angeli ribelli, i cosiddetti vigilanti, la creazione della stirpe dei giganti tramite l'unione degli angeli caduti con le donne umane, a cui i vigilanti trasmetteranno anche la conoscenza della scienza e della tecnica. E si conclude con una serie di visioni apocalittiche, in cui viene anche inserita la venuta del Figlio dell'Uomo, in cui la tradizione cristiana individuerà poi il Messia. Il fascino di questa figura di uomo antidiluviano, con un sapere proveniente dalle origini della stirpe umana, autore di un libro che a lungo si credette essere il primo testo scritto dell'umanità, fu enorme nella storia, sia nella tradizione religiosa pre-cristiana che nei primi anni del cristianesimo, in cui assunse un ruolo di patriarca nella rivelazione dei misteri divini da parte di uno che non racconta per sentito dire, ma che, come dice la Genesi, aveva camminato con Dio. I suoi libri si inseriscono in un complesso e misterioso flusso di trasmissione della conoscenza, fatto di apocrifi e di infinite versioni, perduti e riaffiorati per secoli nella storia, citati da infinite fonti e a loro volta origine di infinite teorie su come il mondo abbia avuto origine e su come finirà, diventando una pietra miliare sia dell'ebraismo che del cristianesimo delle origini. La canonicità di questo libro venne però sconfessata prima dagli ebrei nel primo secolo d.C. e poi dai cristiani, che nel IV secolo, soprattutto grazie all'influenza di San Girolamo, definì una volta per tutte quali delle centinaia di libri storici e sapienziali che ruotavano intorno alla tradizione biblica dovevano essere considerati canonici e quindi veri e parola di Dio e quali no. Nonostante quindi Enoch sia citato più volte, sia nel Nuovo che nel Vecchio Testamento, i suoi libri sono considerati apocrifi e non fanno parte del novero dei 73 libri, 46 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo, considerati sacri dalla Chiesa di Roma. Questo non deve stupire più di tanto. La selezione dei libri canonici è stato un processo lungo e difficile, ed escludere dei libri da questo insieme non vuol dire né che il loro presunto autore non sia mai esistito, né che siano in tutto o in parte falsi. Vuol dire semplicemente che non sono considerati l'opera diretta di Dio ed espressione indiscutibile della vera fede. Per esempio, nella lettera di Giuda, che è parola di Dio per i cattolici, è scritto: «Profetò per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunziato contro di lui». E in effetti, nel primo libro di Enoch è scritto: «Ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunziato contro di lui». Quest'ultima frase del libro di Enoch, nonostante venga citata parola per parola dalla prima, non fa parte però del canone cristiano. La teologia a volte può essere particolarmente complicata, ma di fatto la figura di Enoch era così ben radicata nell'alveo della fede cristiana che viene ripresa da un'infinità di autori successivi, per esempio Barnaba, Giustino, Taziano, Atenagora di Atene, Ireneo, Tertulliano, Clemente di Alessandria, Origene, Commodiano, Cipriano, Ippolito, Lattanzio e Cassiano. Ma nonostante questo, i suoi libri vennero esclusi dal canone, per motivi che è complesso ricostruire. Forse erano troppo ingombranti teologicamente e in sovrapposizione con il messaggio canonico. Forse erano semplicemente scritti nella lingua sbagliata, ossia non il greco ma l'aramaico, ed era troppo complicato e laborioso intraprendere un'opera di traduzione. L'esclusione dei libri di Enoch dal canone ebbe però una pesantissima conseguenza sulla loro conservazione e trasmissione durante i secoli. Dobbiamo ricordare che durante tutto il Medioevo la conservazione dei libri era quasi interamente affidata ai monaci, i quali avevano tempo e mezzi limitati per trascriverli, ricopiarli e custodirli, e ovviamente davano priorità ai testi sacri e canonici, mentre per gli altri si spalancavano anno dopo anno le porte dell'oblio. E così dell'antico profeta Enoch e dei suoi libri non si parlò più per lunghi, lunghissimi secoli, finché si arrivò ad un'epoca nuova, diversa, in cui l'intelletto umano, stanco di obbedire per millenni agli stessi canoni, iniziò a spaziare in tutte le direzioni e, complici le favorevoli condizioni economiche e sociali di certe zone, creò un incredibile incubatore di idee, progetti e opere che prima sarebbero state ritenute impensabili, che passò alla storia come Rinascimento. Va detto che anche nel Medioevo, un periodo lunghissimo tra l'altro, l'umanità compì delle imprese straordinarie. Ma se si dovesse riassumere in poche parole il cambio di mentalità tra quella medievale e quella rinascimentale, si potrebbe dire che se per secoli e secoli l'uomo si era cimentato con il concetto di compito, ossia di compiere il volere di Dio, di raggiungere degli obiettivi, di rendere compiuto l'incompiuto, di perfezionare un disegno già tracciato, con il Rinascimento nasce il concetto di sfida, di portare l'intelletto oltre i suoi limiti, di trovare nuove forme di comprensione dell'universo, di spaziare al di là dei confini che erano stati tracciati in passato, di pensare fuori dalla scatola, come si dice, e trovare nuovi modi per comprendere il funzionamento dell'universo e piegarlo alla volontà umana. Ed è proprio in questo periodo che si torna a parlare del libro di Enoch. I grandi saggi del tempo riscoprono l'esistenza di questa antichissima fonte di saggezza e pensano che forse nei suoi libri ci sono sepolte verità di prima mano sulla fondazione del cosmo e conoscenze perdute che solo gli antichi, quelli veri, potevano aver tramandato. Andare alla ricerca delle prime fonti del sapere, superare le sovrastrutture culturali della tradizione, applicare nuovi metodi alla conoscenza, sono tutti desideri pienamente rinascimentali, che in Occidente prendono, tra le altre, la forma della Cabala cristiana. Pico della Mirandola e Johannes Reuchlin dedicheranno una enorme attenzione alla sapienza di Enoch, cercando disperatamente le fonti manoscritte originali, di cui arrivano notizie dai monaci etiopi che dopo la circumnavigazione dell'Africa tornano a frequentare le corti europee. Ma i manoscritti arriveranno in Europa solo molto più tardi e i saggi del Cinquecento dovranno accontentarsi di citazioni, frammenti, misteriosi riferimenti su cui basare nuove teorie che oggi possono sembrare assurde o fantasiose, ma in un'epoca di totale esplorazione delle vie del sapere erano valide come tutte le altre. Thank you. Prima di andare avanti, dobbiamo fare uno sforzo non facile per comprendere cosa rappresentassero la magia, lo spiritismo, l'alchimia per questi uomini. Oggi diamo tutti, o quasi, per scontato che la verità, il pensiero corretto ed efficace, sia quello scientifico, l'unico in grado di dare risultati corretti e verificabili, di fornire un sapere condiviso di enorme importanza e di straordinaria utilità per l'avanzamento della tecnologia e il miglioramento della vita umana. Nonostante i complottismi, le fake news, le idee strampalate diffuse da internet, le derive metafisiche, la nostra società poggia solidamente, da diversi secoli, sulla consapevolezza che le verità scientifiche sono quantomeno le più utili al progresso e sono sempre verificabili, anche se non sempre, ad esempio, conoscere queste informazioni porta a scelte ragionevoli in termini politici o comportamenti razionali nella vita quotidiana delle persone. Il pensiero scientifico è così scontato per noi che fatichiamo non solo a metterlo in discussione, ma a immaginare che possa esistere un pensiero dominante diverso. Un po' come gli uomini del Medioevo non potevano immaginare una verità diversa da quella religiosa, per noi la scienza è la madre di tutte le nostre certezze. Tutto il resto esiste come è sempre esistito, ma è relegato ad un ruolo subalterno, anche nel pensiero popolare. E così come l'uomo medievale cercava nella Bibbia la spiegazione dei moti celesti, oggi cerchiamo nella scienza le ragioni chimiche dell'amore. Ma nel Rinascimento era tutto diverso. Il pensiero dominante della società era ancora quello religioso, ma per gli studiosi rinascimentali tutte le vie erano aperte, senza che questo venisse percepito come una contraddizione. Non dimentichiamo che Isaac Newton, un uomo vissuto tra il 1600 e il 1700, quindi ben oltre la fine del Rinascimento, che per noi oggi è l'archetipo stesso dello scienziato, passò gran parte del suo tempo in una grandiosa opera alchemica e rimase convinto per tutta la vita che fosse quella la parte più importante del suo lavoro e che la vera filosofia naturale fosse da cercare nelle opere dell'antica tradizione alchemica e nei libri sacri. Se oggi qualcuno dicesse di poter curare una nuova malattia o mandare una sonda su Marte usando un manoscritto esoterico come fonte di conoscenza, e sicuramente qualcuno lo avrà anche proposto in qualche angolo del pianeta, potrà anche avere un suo seguito, ma non verrà mai preso sul serio dalla comunità scientifica, dall'industria e dagli investitori, anche perché con estrema probabilità non avrebbe molte speranze di riuscire a farlo. E questo perché abbiamo avuto l'esperienza di diversi secoli in cui il metodo scientifico ha cambiato l'umanità per sempre, dimostrandosi la migliore linea di pensiero in termini pratici, oltre che teorici, almeno per le cose che ci interessano di più. Ed è anche vero che, in parte, alcune cose ci interessano di più perché sono facili da ottenere scientificamente. E questo è l'effetto di un pensiero potentemente dominante. Per questo facciamo fatica ad immaginare un'epoca in cui parlare con gli angeli in una seduta spiritica o fare un esperimento avevano lo stesso valore in termini di conoscenza, magari con una leggera preferenza per la conversazione angelica. Facciamo fatica perché siamo stati educati fin da bambini che scientifico è sinonimo di inoppugnabile, scienziato è sinonimo di sapiente, scienza è sinonimo di verità. Il linguaggio è il primo a forgiarsi ad immagine del pensiero dominante. Ma anche se facciamo fatica a pensare ad un mondo diverso in termini di valore del pensiero, e se riteniamo che maghi, cartomanti, astrologi ed omeopati, solo per fare alcuni esempi, dicano sciocchezze perché le loro teorie non sono scientifiche, è anche vero che il nostro mondo pullula ancora di maghi, cartomanti, astrologi, omeopati, sacerdoti, sciamani e spiritisti. Questa contraddizione si spiega solo se rinunciamo ad un principio a cui l'umanità è legata da molto prima della scienza e anche della religione, che la verità è una sola. La relatività del concetto di verità è roba da far tremare i polsi alla logica dei filosofi più antichi, Aristotele per primo. Eppure nella vita di tutti i giorni le persone non fanno nessuna fatica a credere a varie fonti di verità a seconda dei casi. Anzi, è come se ci fosse un pensiero dominante ufficiale, quello scientifico, valido a livello sociale, ma poi le persone si sentano di credere a diverse verità in base alle circostanze. Per esempio, rispetto a certi fenomeni, e lo abbiamo visto chiaramente durante la pandemia di Covid, la posizione ufficiale degli scienziati ha un effetto incompleto e limitato sulle opinioni delle masse. Ma com'è possibile? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto un grande filosofo della scienza, Charles Sanders Peirce. Secondo Peirce esistono quattro metodi per acquisire e diffondere conoscenze e quindi quattro verità diverse. E le persone non ne scelgono uno per tutta la vita e per tutte le occasioni, ma sono costantemente combattute tra verità di origine diversa. E tra l'altro tra queste verità quella scientifica è l'ultima arrivata, quella che ha avuto meno tempo per entrare in quello che Jung definirebbe l'inconscio collettivo. Ma quali sono questi quattro metodi per ottenere la verità con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno? Il primo è forse quello più antico in assoluto, quello che Peirce chiama della tenacia, o potremmo dire della tradizione. Una cosa si è sempre fatta in un certo modo, io l'ho sempre fatta in un certo modo, si è sempre creduto che fosse giusto così. Perché cambiare? Cambiare è faticoso, scomodo e rischioso. Se siamo sopravvissuti finora con questa convinzione, non doveva essere così sbagliata, mentre lo stesso non si può dire delle novità. La verità è quella che è sempre stata, anche perché se cambiasse non sarebbe più la verità e la nostra vita ne sarebbe sconvolta. Per dirla con un proverbio, chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quel che perde, ma non sa quel che trova. Il secondo è il metodo dell'autorità, profondamente legato alla forma gerarchica che le società umane hanno sempre avuto. La verità è quella che viene dall'alto, da un'autorità riconosciuta da tutti, che può essere la Bibbia, un grande scienziato, il governo, il telegiornale, l'influencer dei social network, un leader politico, l'amico o il parente che lavora al ministero, o i nostri genitori. Il terzo è il metodo a priori. Pensiamo che una cosa sia vera perché pensiamo che sia vera. E siccome non pensiamo di essere degli idioti, o più filosoficamente, siccome la ragione è naturalmente inclinata verso la verità, se nella nostra testa una cosa suona ragionevole, allora vuol dire che è vera. È il metodo del buon senso o dell'intuizione, che per esempio ci dice che se una cosa pesante ci cade su un piede, fa più male di una leggera, che è vero. E che quindi le cose pesanti cadono più velocemente di quelle leggere, che è falso. Il quarto metodo è quello scientifico, che tutti conosciamo, in cui ci si basa sull'esperimento più che sull'esperienza, cercando di eliminare tutto quello che non c'entra con l'esperimento stesso, persino il pensiero umano, che così caro è stato all'umanità per millenni, dall'equazione. Lo scienziato deve pensare prima e dopo l'esperimento, ma durante, almeno in teoria, dovrebbe solo misurare i risultati cercando di fare meno errori possibili. Qual è la caratteristica comune di tutti questi metodi? Che sono tutti e quattro quasi sempre veri. Ma è su quel quasi che il metodo scientifico batte tutti gli altri in larga misura, perché la costante verifica sperimentale consente di minimizzare gli errori che gli esseri umani fanno da millenni. Il metodo scientifico funziona per un assunto antropologico che potremmo riassumere in un modo un po' estremo così. Tutti e quattro i metodi sono metodi in qualche modo scientifici, sono tutti basati sull'esperienza umana. Gli uomini credono alle tradizioni perché storicamente le teorie consolidate sono migliori di quelle improvvisate, credono alle autorità perché di solito le autorità sanno più cose e meglio degli altri, si fidano del proprio intuito perché anch'esso deriva da insegnamenti ed esperienze pratiche di successo. Tutti i metodi cercano di indovinare come funziona il mondo in base all'esperienza, diretta o indiretta che sia. Il metodo scientifico prende questo stesso sistema e cerca di depurarlo il più possibile dalle variabili, introducendo più costanti possibili e cercando di concentrarsi solo e soltanto sulla parte che funziona degli altri tre, l'esperienza diretta, semplificata a pura osservazione, scartando tutto il resto che è fonte della maggior parte degli errori. Mettendo da parte il proprio ego, l'umanità ha trovato la chiave migliore finora conosciuta per comprendere, prevedere e controllare i fenomeni della natura. Lo so che sto divagando un po' troppo, ma devo fare un'ultima precisazione. Quando studiavo filosofia, nelle serate in cui con i compagni di università passavamo ore a discutere di teorie strampalate e di massimi sistemi, c'era sempre un contenitore in cui bisognava mettere una moneta quando si diceva una certa parola. Ma non era una parolaccia, almeno non per il resto del mondo, per noi sì. E quella parola era verità. E siccome ho nominato la verità un po' troppe volte, metto una moneta nel contenitore e puntualizzo. La verità, come concetto filosofico astratto, non è nessuna di quelle prime esposte, o meglio, è un concetto diverso e più ampio. Se consideriamo la verità all'interno di un sistema di riferimento, è un valore assoluto, ma in generale la verità è più risultato di un confronto che di un valore assoluto. Andare alla ricerca della verità assoluta è un po' come avere un identikit in mano senza una lista di sospetti, oppure capire se si ha una buona carta in mano senza sapere a che gioco si sta giocando. Insomma, un'impresa non tanto difficile quanto assurda. Oggi per verità, senza specificare oltre, intendiamo ovviamente quella scientifica. Ma ogni sistema di regole e valori ha le sue verità specifiche, dal gioco degli scacchi alla teologia, dall'astrologia all'alta finanza, dai tarocchi alla psicanalisi. Finita questa lunga digressione, torniamo a ripercorrere il viaggio del libro di Enoch nella storia dell'umanità. Tra i grandi ammiratori di questo testo esoterico ci fu un grande appassionato di libri, uno che nei suoi diari annotava di passare non meno di 18 ore al giorno a leggere e che costruì una delle più straordinarie biblioteche della storia, in cui, sembra, conservò anche la sua traduzione del leggendario Necronomicon. Parliamo di John Dee, matematico, geografo, alchimista, astrologo, astronomo, una di quelle figure che oggi possono sembrare fin troppo eclettiche, ma in realtà il classico sapiente del Rinascimento, ben prima che la separazione tra arti, scienze, alchimia e occultismo venisse a delinearsi nettamente. Nato a Londra nel 1527, si trasferì a Cambridge per studiare al St. John College. Si laureò e divenne membro del Trinity College. Poi andò in Olanda, dove incontrò il famoso cartografo Gerard Cremer, che è probabilmente molto più noto in Italia con il nome di Gerardo Mercatore e il cui metodo per proiettare il mappamondo su una superficie piana è ancora oggi il più usato, venendo utilizzato ad esempio anche da Google Maps. La cultura che accumulò fu subito enorme. Oltre ai migliori cartografi della sua era, studiò Aristofane, Euclide, tutti i classici del quadrivium scientifico, i testi sacri ed esoterici, e ovviamente tra questi tornava sempre ad emergere la figura di Enoch. John Dee venne accusato di stregoneria e di aver tentato di avvelenare Maria Tudor, e poi accusato ancora del crimine di calcolo per aver osato tracciare gli oroscopi di Maria e della futura regina Elisabetta, cosa che all'epoca veniva presa estremamente sul serio, e passò la sua vita sospeso tra l'abisso dell'esoterismo più radicale e una profonda fede cristiana. Nei riverberi culturali di Enoch, di cui anch'egli disperatamente cercò le tracce originali, John Dee voleva ricomporre la grande frattura del linguaggio, anzi del segno, tra l'epoca antidiluviana e quella successiva al crollo della Torre di Babele. Nel fiorire di mille conoscenze diverse, un uomo di immensa cultura come John Dee trovava la sua massima difficoltà nell'esprimere i propri concetti attraverso il confuso dedalo del linguaggio umano. Per tutta la vita John Dee cercò di trovare i segni giusti per esprimere le verità più profonde, ma l'intera catena del linguaggio formale, della matematica avanzata, delle notazioni scientifiche erano ancora da venire. E così John Dee cercò di farsi un suo linguaggio, per esempio provando a raccogliere in un unico simbolo, la monas ieroglifica, l'unità mistica di tutta la creazione. Ma ogni tentativo sembrava rimandare a messaggi ancora più oscuri ed esoterici. È la condanna del cabalista a rimanere intrappolato nei meandri stessi dei propri labirinti intellettuali. Oggi sappiamo che le intuizioni più profonde dell'intelletto devono dipanarsi in un processo analitico, quello della scienza, per essere efficaci in pratica. Ma all'epoca i grandi intellettuali sceglievano quasi sempre il processo aristotelico della sintesi, cercando di riassumere in modo simbolico la realtà, invece che in modo pratico, ritenuto meno puro e di minor valore sapienziale. Affascinato dalle citazioni di Enoch, che parlava la lingua degli angeli, quelle stesse creature che intessevano la struttura dell'universo, John Dee trovò di enorme interesse un personaggio di nome Edward Kelly, alchimista, medium e inventore di linguaggi, che sosteneva di poter trasformare i metalli in oro e di poter parlare con gli angeli tramite una sfera di cristallo. Forse in Kelly aveva trovato la chiave per imparare la vera lingua con cui capire e rappresentare i misteri della natura, aggirando quello che Schopenhauer chiamerà il velo di Maya, ossia ciò che separa gli esseri umani dalla percezione chiara e diretta delle verità assolute e di Dio stesso. Dal 1582 al 1589 i due furono inseparabili e spesero enormi quantità di tempo in conferenze spirituali, ottenendo anche di essere finanziati in queste ricerche dal conte boemo Wilhelm Rotzberg. Ma nel 1587 Kelly rivelò al suo amico che gli angeli avevano ordinato loro di condividere tutto, inclusa la bellissima e giovanissima moglie di John Dee. Questo portò ad un progressivo allontanamento dei due, anche se forse l'ultimo figlio della moglie di John Dee ebbe come padre proprio Edward Kelly. Kelly resterà con il barone Rosenberg, convincendolo di poter produrre oro in grandi quantità. Quando non ci riuscì, fu imprigionato e morì, a quanto pare in un tentativo di fuga dalla sua prigione. John Dee, invece, tornò a Londra grazie al favore della regina Elisabetta, che lo tenne sempre in grande considerazione, finché nel 1605 l'epidemia di peste sterminò tutta la sua famiglia, lasciandolo solo e poverissimo. Morì probabilmente nel 1608 o 1609, non è certo, perché della sua morte e della sua tomba non ci sono tracce. Proprio mentre John Dee, forse, trascorreva i suoi ultimi giorni in questo mondo, Joseph Justus Scaliger pubblicò un'edizione dei frammenti greci di Sincello, uno storico bizantino noto per le sue numerose citazioni del libro di Enoch, facendo crescere, come diremmo oggi, l'hype intorno a questo testo. Nel 1637 Nicolas Claude Fabry de Persec annunciò che finalmente era entrato in possesso del manoscritto perduto più ricercato del secolo, il libro di Enoch, trascritto in lingua Gehez, l'antico etiope. Tuttavia, l'orientalista Job Ludolf, che esaminò il libro, non diede buone notizie. Era solo un trattato teologico contenente alcune citazioni indirette a Enoch. Visto che le speranze di trovare l'originale non sembravano realizzabili, all'inizio del Settecento Johann Albert Fabricius raccolse tutti i frammenti greci e latini del libro disponibili all'epoca in un unico codice. Per più di un secolo sembrò che questo fosse ciò di cui ci si sarebbe dovuti accontentare e che il libro di Enoch, originale e integrale, non si sarebbe mai ritrovato. Nel 1773, al ritorno da un suo viaggio in Abissinia, il viaggiatore scozzese James Bruce portò con sé in Europa alcune copie di un libro scritto in lingua Gehez. Una copia fu venduta alla Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford, un'altra alla Regale Biblioteca di Francia, mentre una terza copia fu conservata dallo stesso Bruce. È stato recentemente dimostrato che la copia, oggi preservata alla Biblioteca Vaticana, proviene anch'essa da Bruce, che la donò al Papa Clemente XIV durante la sua visita a Roma nel dicembre 1773. Rimasta per alcuni decenni custodita nella biblioteca privata del cardinale Leonardo Antonelli, fu, dopo la morte di lui, acquisita intorno al 1825 per le collezioni vaticane dall'allora bibliotecario Angelo Mai. Nessuno diede un gran peso a quei manoscritti, anche perché erano ben poche in Europa le persone che potevano leggere la lingua Gehez, per cui vennero conservati nelle varie biblioteche come oggetti esotici da collezione, senza particolari interessi al loro contenuto. Tutto questo finché una copia, a fine Settecento, finì tra le mani di Silvestre de Sacy, un grande orientalista francese, maestro tra l'altro di quel Jean-François Champollion che per primo nella storia decifrerà i geroglifici egizi. Silvestre, quando lo esamina, non può credere ai suoi occhi. Quel testo è il perduto manoscritto del libro di Enoch, copiato e ricopiato non dai monaci europei che lo ritenevano apocrifo, ma da quelli copti dell'Etiopia che lo ritenevano sacro. Va detto però che per quanto la scoperta sia sensazionale, lo è più per ragioni storiche. Il mondo sta entrando nel secolo della scienza e della tecnologia e l'interesse rinascimentale per i testi esoterici non è più così forte. Pico della Mirandola e John Dee avrebbero dato tutto per avere tra le mani quel testo, ma nel 1800 si tratta più che altro di un'interessante curiosità storica. Nel 1821, comunque, arriva la prima traduzione inglese dal titolo Il libro di Enoch, il profeta, un'opera apocrifa ritenuta perduta per anni, ma riscoperta alla fine dell'ultimo secolo in Abissinia, ora tradotta per la prima volta da un manoscritto etiopico della Bodleian Library. Dalla metà dell'Ottocento in Europa arriverà la grande moda popolare dell'esoterismo e i nuovi maestri dell'occultismo da salotto faranno incetta di citazioni oscure e suggestive da questi libri comodamente tradotti in inglese. Nel frattempo vengono ritrovati altri manoscritti che, essendo copiati e ricopiati manualmente, presentano varie differenze che aiutano a confrontare i testi. Arrivano così edizioni critiche e comparate fino all'inizio del Novecento. Il 6 aprile 1830, in una casa di Fayette, negli Stati Uniti, il predicatore Joseph Smith, dopo aver avuto diverse visioni angeliche, fonda la Chiesa di Cristo, poi diventata Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Joseph sostiene che il suo libro, il Libro di Mormon, è la traduzione inglese di tavole d'oro scritte in un'antica e sconosciuta lingua che egli chiamò egiziano riformato, donategli da un angelo di nome Moroni. Anche per questa religione, i mormoni, Enoch ha un'importanza cruciale. È il fondatore della sacra città di Zion, i cui abitanti furono così santi e giusti da essere traslati insieme alla loro città in cielo dopo 365 anni, per poi essere pronti a tornare sulla terra durante il millennio, ovvero la seconda venuta di Cristo, contribuendo a formare la nuova Gerusalemme, che sarà costruita dove ora si trova Jackson County, in Missouri. Nel 1951 Joseph Milik annuncia di aver scoperto nelle grotte di un wadi del deserto di Giudea, quello di Qumran, una grande quantità di manoscritti giudaici dal contenuto religioso. È una scoperta sensazionale che sconvolge anche il mondo dei credenti di varie religioni. La datazione di diversi documenti, il modo in cui sono raccolti, pongono pesanti contraddizioni alla possibilità di un'origine coerente con le credenze religiose. Per la prima volta l'umanità può vedere le versioni originali di testi sacri antichissimi, senza l'interferenza della storia, della censura e dell'ortodossia di millenni, e questo rimette in prospettiva storica libri sacri a milioni di credenti di cui non si erano mai avuti a disposizione le fonti originali. E tra questi testi non potevano che esserci ampi frammenti del libro di Enoch, confermandone l'appartenenza allo stesso corpus letterario e religioso dei più antichi testi religiosi dell'ebraismo, e a confermare che questo libro viene davvero, come tanti altri, dalla notte dei tempi, da un'epoca in cui forse davvero gli uomini e le donne vivevano insieme agli angeli e avevano visioni sulla struttura stessa dell'universo, sullo spazio e sul tempo, e ragionando di cose che si possono pensare solo se si parla la stessa lingua di Dio. Thank you. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!